ben ritrovati qui sul blog dello Studio Pizzano.
E al nostro consueto approfondimento.
Allora, oggi mettiamo sotto la lente un chiarimento, direi, decisivo dell'Agenzia delle Entrate. Parliamo del credito d'imposta ZS Unica Mezzogiorno. Un tema caldo, eh?
Decisamente caldo, sì.
E ci concentriamo sulla risposta d'interpello numero 183, quella dell'8 luglio 2025. Finalmente un po' di luce su quel famoso limite del 50% per gli investimenti immobiliari.
Esatto, un punto che ha generato parecchi dubbi.
La fonte, lo ricordiamo, è l'articolo Chiarito il limite del 50% per gli investimenti immobiliari, credito d'imposta ZS Unica, pubblicato il 10 luglio 2025 proprio sul blog dello Studio Pizzano.
Bene.
Quindi esploreremo un po' la norma, l'interpretazione dell'agenzia, magari con un caso pratico per capire meglio, e poi le implicazioni operative.
Perfetto, procediamo.
L'articolo 16 del decreto legge 124 del 2023.
Sì, allora, la ZES Unica Mezzogiorno, ricordiamolo brevemente, serve a incentivare investimenti iniziali nel Sud.
Certo.
Parliamo di finestre temporali precise 2024 e 2025 fino al 15 novembre di ciascun anno.
Ok.
L'agevolazione copre l'acquisto di beni strumentali nuovi, macchinari, impianti, attrezzature, ma anche l'acquisto di terreni e appunto l'acquisizione, la realizzazione o l'ampliamento di mobili strumentali.
E qui entra in gioco il limite.
Esatto. La norma dice testualmente che il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. L'intento, diciamo, del legislatore era chiaro: favorire progetti produttivi, integrati, non semplici operazioni immobiliari.
Capisco. Però questa formulazione ha creato, incertezza. Quali erano le interpretazioni che circolavano?
Principalmente due. Una, potremmo dire più favorevole, sostenuta anche da Assonime, che vedeva il 50% come un rapporto di equilibrio.
Cioè?
Cioè, anche se il costo dell'immobile superava la metà del totale, non si perdeva tutto, ma si limitava alla quota agevolabile dell'immobile stesso.
Ok, e l'altra?
L'altra, decisamente più prudenziale, invece, sosteneva che se il costo immobiliare superava il 50%, tutta la parte immobiliare eccedente quella soglia fosse completamente esclusa dall'agevolazione.
Ah, una bella differenza per chi investe.
Enorme differenza, sì. Cambiava completamente la convenienza di certi piani.
E quindi come ha risolto la questione l'agenzia con l'interpello 183? Quale strada ha preso?
Immobiliare rispetto a quella non immobiliare.
Quindi non un taglionetto.
No. In pratica, il valore della componente immobiliare, che effettivamente beneficia dell'agevolazione, non può superare il valore della componente non immobiliare, anch'essa agevolata.
Ok.
Il che significa che, al massimo, gli immobili possono pesare per il 50% del valore complessivo agevolato.
Vediamo le conseguenze operative, allora. Cosa cambia concretamente?
Primo, si conferma che serve un bilanciamento. Non si può agevolare solo l'immobile.
Serve sempre una parte non immobiliare.
Esatto. Quindi gli investimenti puri immobiliari sono fuori. Secondo, e questo è il punto chiave del chiarimento, se il costo dell'immobile supera il 50% del costo totale dell'investimento,
sì,
non si perde tutto il beneficio sull'immobile. Si applica una limitazione proporzionale. La quota agevolabile dell'immobile viene ridotta fino a eguagliare il valore della componente non immobiliare.
Capisco. Quindi non si esclude, si cappa, diciamo così.
Si limita alla base di calcolo del credito per la parte immobiliare, esatto.
Forse l'esempio dell'articolo ci aiuta. Quell'investimento da 870.000 euro.
Certo, è molto chiaro. Immaginiamo un'impresa. 270.000 euro in macchinari, quindi componente non immobiliare.
Ok.
E 600.000 euro per un capannone, la componente immobiliare. Totale 870.000.
Quell'immobile è ben oltre il 50%.
Esatto, 600.000 su 870.000. Secondo l'agenzia, la quota agevolabile dell'immobile non può superare il valore della componente non immobiliare.
Quindi non più di 270.000 euro.
Proprio così. L'investimento totale che beneficia del credito diventa 540.000 euro, ovvero i 270.000 euro dei macchinari più i 270.000 euro massimi per l'immobile.
E i restanti 330.000 euro del costo dell'immobile?
Quelli restano fuori dal calcolo del credito d'imposta. È importante ricordare che nel costo immobiliare rientra tutto: acquisto, costi accessori, eventuali migliorie capitalizzate.
Molto chiaro. Allora, quali sono le implicazioni strategiche? Per le imprese, per i professionisti che le seguono?
Beh, la parola d'ordine diventa pianificazione attenta.
Immagino.
Bisogna strutturare i progetti bilanciando bene le componenti fin dall'inizio, se si vuole massimizzare il credito. Sapere che la parte di costo immobiliare che eccede la componente non immobiliare non darà beneficio fiscale è fondamentale.
Certo.
Questo approccio, tra l'altro, è più coerente con le norme europee sugli aiuti di Stato, come il regolamento 651/2014.
In che senso?
Nel senso che si mira a sostenere investimenti produttivi veri e propri, quelli che creano valore e occupazione, piuttosto che operazioni con una forte componente immobiliare fine a se stessa.
Quindi, riassumendo il chiarimento, il limite del 50% è un balanciere, non una scure.
Esattamente. Serve a equilibrare le due anime dell'investimento agevolabile. La quota immobiliare ammessa al credito non può superare la quota non immobiliare.
Bene.
Il consiglio pratico, quindi, è strutturare bene i progetti, assicurare sempre un'adeguata componente non immobiliare per ottimizzare il vantaggio fiscale della ZES unica, anche sulla parte immobiliare.
E guardando un po' più avanti, pensi che questo chiarimento possa influenzare come le aziende strutturano o magari temporizzano i grandi progetti di espansione nel sud?
Potrebbe portare a una progettazione più integrata, forse, a una riflessione maggiore sulla ripartizione delle spese tra, diciamo, i muri e quello che ci sta dentro, gli impianti.
Forse meno fretta e più solidità nei piani.
Potrebbe essere. E piani più aderenti allo spirito della norma. Comunque, per tutti i dettagli e i calcoli specifici, l'invito è a leggere l'articolo completo sul blog dello studio Pizzano.
E come sempre, a parlarne con il proprio commercialista.
Assolutamente. La consulenza specifica è insostituibile. E ovviamente restate aggiornati per future analisi. Grazie per l'attenzione.
Grazie per averci seguito.